me back to dear old 90.
Il Post presenta Tienimi Bordone.
E voi direte, sono maldestri al Post, cioè ogni sei mesi si spacca qualcosa a qualcuno. No, amici, amiche, no, non è così. È che noi vogliamo provare sul campo quello che il direttore racconta nei suoi approfondimenti. Quindi, puntata di Wilson sul servizio sanitario? Nicola Ghittoni ha voluto testare, nell'ambito sempre traumatologico, che è quello che si confà dei cinquantenni, ha voluto testare come vanno le cose nella regione Lazio e nella città di Roma. Io a marzo l'ho fatto per Milano e così per campionature ortopediche o traumatologiche proseguiremo nel corso degli anni. Sarà uno stilicidio di fratture, di lesioni. Lo facciamo per voi. Nicola, riprenditi. Nicola, riprenditi presto perché la mattina senza morning. Ora vi faccio sentire il suono di una novità sulla quale probabilmente pochissimi occidentali avrebbero scommesso. E invece... Ogni volta che in questo discorso della nuova prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, si diceva Giappone, Nippon, ho messo un suonino per farvelo notare di più. Lo dice molto spesso. Sanae Takaichi è la prima ministra della storia del Giappone. Questa sicuramente è una notizia, ma è anche, siamo abituati a questa dinamica, una donna che viene dall'ala più conservatrice del partito conservatore già al governo. E infatti parla tanto di Giappone, parla tanto di immigrati, parla tanto di stranieri, di identità, di sangue, di terra, di cultura, di valori, eccetera, eccetera. Ma la cosa che stupisce è che una donna diventi primo ministro del Giappone pochi anni dopo che è successo all'Italia. E noi italiani, così come più o meno tutti gli occidentali, siamo convinti da tempo che in Giappone viga, un maschilismo talmente viscerale che figuriamoci quando avranno una prima ministra donna. E invece, siccome è arrivata, evidentemente il maschilismo non aveva la forma che pensavamo e i fenomeni visti da lontano a volte assumono la forma di una specie di leggenda di cui non ci si occupa più. Finisce dentro a un cassetto, uno dice, ah sì, in Giappone sono maschilisti, figuriamoci. Poi, quando ci si occupa della contemporaneità, ci sono i fatti, c'è la realtà delle cose che smentisce queste idee preconcette, queste leggende. Se invece ci si occupa della storia, magari quel cassetto non viene aperto mai più. E così uno di quel paese lontano, di cui magari non sa tanto, sa delle cose sul cibo, sa delle cose forse sullo sport, sa delle cose sui cartoni animati, e poi sa che durante la guerra c'erano i kamikaze. Ecco, siccome sui kamikaze non la sappiamo giusta, ho pensato con Flavio Parisi, il mio compare, quello di Viaggio a Tokyo, il mio amico, lo conoscete, che ci parla spesso del Giappone, di occuparci di questa cosa qui. Cominciamo da cosa sono.
Ciao Matteo. Intanto una notazione linguistica. Mentre nel resto del mondo si usa questo termine kamikaze, che significa vento divino o vento degli dei, in Giappone si tende a evitare e si usa il termine tecnico Tokubetsu Kogekitai, che abbreviato diventa Tokkotai, e significa squadre speciali di attacco. Erano unità destinate, verso la fine della guerra, a danneggiare il materiale bellico nemico e ovviamente a fare delle vittime, in particolare tra la marina statunitense. Le loro missioni erano tendenzialmente improntate al sacrificio estremo perché non prevedevano un viaggio di ritorno e i piloti e gli altri membri dell'equipaggio erano destinati a morire nell'impatto tra i loro velivoli, che di solito erano dei Mitsubishi Zero, e le navi americane. Le figure di questi soldati sono ormai un po' ingombranti oggi e in Giappone spesso rappresentano in modo sinistramente chiaro che cosa era diventato il Giappone imperiale, soprattutto verso la tragica fine della Seconda Guerra Mondiale. Ho un aneddoto familiare a riguardo. Un mio parente acquisito è morto in una missione probabilmente suicida a Okinawa nei primissimi giorni dell'agosto 1945, a veramente pochissimo dalla fine della guerra. Lui era un meccanico dell'aviazione imperiale.
Ecco, chi ha raccontato invece la storia dell'onore, dell'abnegazione, del sacrificio, dei kamikaze come eroi volontari dello sforzo bellico nipponico?
La glorificazione dei piloti del Tokkotai è stata propagandata negli anni e direi nei decenni dalle caste militari e da chi in Giappone non ha mai accettato la sconfitta o, pur accettandola, ha cercato di lodare il valore dei guerrieri nipponici sconfitti. C'è una corrente di pensiero piuttosto diffusa e neanche troppo nascosta che insiste nel glorificare alcuni aspetti del Giappone imperialista, cercando di riconoscerne il valore e pretendendo di insegnare la vera storia di come sono andati i fatti, non, per capirci, la storia raccontata dai vincitori. Un esempio plastico di questo approccio è il santuario Yasukuni, nel centro di Tokyo, che contiene un museo della guerra apertamente revisionista, se poi si può usare questo termine, visto che la visione di una certa fascia di popolazione non è mai cambiata, quindi c'è poco da rivedere. All'interno sono venerate le anime di tutti i giapponesi morti in guerra, anche i responsabili conclamati di crimini orrendi. Inoltre, molti politici, specie del partito di governo, il Giminto, sono sempre stati insofferenti verso l'ammissione di responsabilità del Giappone nell'invasione di altri paesi asiatici, con i relativi orrori causati proprio dal Giappone. Questa lettura dell'onore, tra l'altro, della gloria e dello spirito di sacrificio dell'esercito giapponese, è poi stata accolta anche dagli americani, come forse capita in qualche situazione nel glorificare i nemici battuti. Gli americani hanno accolto una lettura piuttosto mistificante. Evidentemente si sono innamorati di questa immagine degli ultimi samurai che si lanciano verso i nemici pieni di antico senso dell'onore.
E invece cosa si sa oggi della realtà dei fatti storici?
La realtà dei fatti, per quanto riguarda i piloti del Tokkotai, è molto meno gloriosa e epica di quello che viene raccontato, ed è in realtà molto umana e in qualche caso anche misera. Si trattava di ragazzini molto giovani, stritolati in un meccanismo ricattatorio, fatto di minacce morali e anche fisiche. Nel più delle volte non avevano possibilità di scelta. Spesso erano costretti a suicidarsi, mandati in missione con l'ordine di non tornare, pena il disonore per loro e per la loro famiglia rimasta a casa. Le lettere e i diari che hanno lasciato parlano molto chiaro riguardo alla sensazione di alienazione, di distacco in cui vivevano. Erano ostaggi del loro esercito e potendo sarebbero tornati molto volentieri a casa, specie quando era chiarissimo che la guerra era già persa e gli americani erano ormai sbarcati a Okinawa. E a proposito di Okinawa, adesso è ormai chiaro che le forze imperiali giapponesi hanno ucciso o costretto al suicidio moltissimi civili, famiglie intere, donne, bambine, in modo che non si consegnassero agli invasori. Questa pagina è particolarmente dolorosa perché l'arcipelago di Okinawa è stato a lungo considerato una sorta di colonia giapponese, anche se annesso allo Stato nel 1879. Di fatto i suoi abitanti sono stati a lungo trattati come una popolazione barbarica, esterna, da nipponizzare a forza con la violenza.
Ecco, come la vedono invece collettivamente, più o meno, i giapponesi? Qual è l'idea condivisa di quel periodo e di quei fatti?
Il dibattito su questi fatti è piuttosto latitante nel paese. A scuola è decisamente disincentivato lo scambio su idee politiche e la storia è trattata in modo molto superficiale, specie quella del XX secolo. Queste sono delle scelte, in realtà, scelte deliberate fatte dal governo del Partito Liberal Democratico, il Giminto, che di fatto ha tollerato e direi anche favorito una certa visione revisionista e glorificatrice del ruolo del Giappone fino al 1945. E facendo questo hanno usato anche in molti casi la giusta dose di vittimismo. Detto questo, però, facendo la tara a una parte della popolazione che si disinteressa della storia e della politica e non va a votare, chi vuole ha gli strumenti per informarsi, e una buona fascia della popolazione è abbastanza impermeabile a discorsi revanchisti, razzisti e xenofobi. Questa fascia è capace di analizzare i fatti del passato in modo progressista e criticare le scelte del governo o la visione storica del governo. Il governo invece non capita quasi mai che riveda le sue posizioni, e in particolare la nuova prima ministra è un esponente tra i più radicali nell'approccio di destra del partito. Takaichi ha in più riprese visitato il santuario Yasukuni, di cui parlavo prima, ha cercato di sminuire il massacro di Nankino e ha negato la responsabilità dell'esercito giapponese nella riduzione a schiavitù sessuale delle donne dei paesi invasi. Inoltre si è fatta strada nel dialogo pubblico, cercando di denigrare l'influsso di cinesi nel paese e, insomma, paventando un comportamento scorretto da parte degli stranieri in Giappone.
Vedremo come si comporterà Sanae Takaichi come prima ministra della storia del Giappone. Ai nostri occhi è molto atipica e fantasiosa, perché è motociclista, batterista, ma parliamo di una leader conservatrice nazionalista in un partito che già lo era. È uscito il libro di Flavio Parisi, ma ve lo avevo già detto, comunque ve lo ricordo. Tokyo è una grande cucina, i giapponesi si conoscono a tavola, per chi vuole approfondire la conoscenza del paese attraverso il cibo, che di solito è una bella strada. Detto tutto questo, l'importante è ricordare che i cosiddetti kamikaze non erano degli eroi nazionalisti votati al sacrificio in nome dell'onore, erano delle persone normali schiacciate dalla violenza dell'imperialismo. Pam, 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 pam. Qui c'è già il tema di 007 in questo pezzo di colonna sonora che è tutta di John Barry. Stiamo parlando del secondo film, stiamo riguardando tutti i film di James Bond. Il secondo, del 1963, arriva dopo il film che abbiamo visto la settimana scorsa, cioè Dottor No, Licenza di uccidere in italiano. Questo è Dalla Russia con amore. Il tema, quella cosa lì, come dicevamo la scorsa settimana, è di Monty Norman, che non è che fosse sto compositore, era uno che faceva dei musical, gli è andata bene. A un certo punto Monty Norman, che comunque era famoso per aver scritto questo tema, ha preso anche i soldi, ma rispetto a John Barry, che è il compositore delle musiche di molti Bond e poi è un compositore molto noto, non era nessuno. Nel 2005 fa uscire, adesso non c'è più Monty Norman, fa uscire un disco in cui tira fuori delle vecchie composizioni che non erano mai diventate canzoni, erano solo partiture scritte, come questa.
I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. Pundits all agree that I'm the reason why my father fell into the village pond and drowned.
Che strano affare questo pezzo, sembra un falso, cioè quando l'ho sentita ho detto ma come fa a avere questo suono, questo sapore, ma perché è degli anni zero, era solo una partitura e chissà se era vero, boh, comunque. Monty Norman sosteneva di aver messo quella progressione na 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 na, già in questo pezzo, magari l'ha fatto a posteriori, chi lo sa. Tutto questo sapore indiano è legato al tema del musical. Era tratto dal romanzo Una casa per il signor Biswas di V.S. Naipaul, l'autore di Trinidad della comunità indiana, naturalizzato britannico. Torniamo a 007 e al film Dalla Russia con amore, che è il film fatto con i soldi e con un po' più di consapevolezza. Il primo era stato un esperimento, aveva avuto molto successo, quindi quando l'anno dopo fanno Dalla Russia con amore, prima di tutto il romanzo ha avuto successo, il presidente Kennedy ne ha parlato e quindi è diventato il film del momento anche per quello. Poi c'è il fatto che molti aspetti che erano solo abbozzati vengono formalizzati, per esempio la figura di Miss Moneypenny e il flirt con Miss Moneypenny. Viene inserito il prologo, una scena violenta di prologo all'azione. Viene anche dato spazio all'armigero, al maestro d'armi, che mostra tutti degli ammennicoli straordinari con i quali poi Bond si salverà in alcune scene particolarmente rischiose e cruente d'azione del film. Per il resto dobbiamo dire che è notevole e ben gestito il rapporto fra i due, Bond e Tatiana Romanova, interpretata dalla splendida attrice italiana Daniela Bianchi, che a giudicare da quello che dice internet è ancora tra noi a 83 anni, la salutiamo, le vogliamo bene. Però per quanto riguarda la gestione della maggiore complessità di questo film, che è molto più ricco, c'è molta più roba, ci si sposta qua e là, no, non ci siamo. Terence Young si dimostra un rappresentante della categoria del raffazzonato. Tanto ce la faceva nel primo film, con tutti i limiti, in situazioni ristrette, quanto fa abbastanza pena. Quella scena western di agguato e sparatoria al fortino dei gitani dopo la danza del ventre è una cosa incredibile. È incredibile la serenità con cui sono lì che aspettano che arrivino le persone che li vogliono far fuori, e poi quando parte l'azione, ma è una ridicolata assoluta. Neanche Uncharted 1 e fa... Vabbè. C'è un momento in cui Bond, ne citerò due cose incredibili. Bond ammazza uno appoggiandogli la mano in mezzo alle scapole in un'occasione, quasi dandogli una mini crocchia, ma una cosa che nemmeno noti se stai ballando in discoteca, cioè proprio una cosa minima. E poi la comparsa improvvisa nella scena dell'ambasciata, quando scoppia la bomba, di una maschera antigas. Ma completamente a caso, questa maschera si materializza nelle mani di Bond, il quale la indossa e poi dopo un po' la toglie dicendo «è solo gas lacrimogeno». Quindi a lui, così come alla spia russa, il gas lacrimogeno non fa niente, pensa che la gente si vomita addosso, niente. Questo chiaramente fa parte delle caratteristiche di Bond, l'essere al di sopra dei pericoli, delle difficoltà. Però c'è modo e modo di farlo, e in questo film il tutto risulta spesso molto sgraziato, così come incredibilmente sgraziata è la modalità di assassinio dei cattivi. I cattivi per uccidere hanno un coltello nella punta delle scarpe, avvelenato. Coltello avvelenato bene, ma se lo metti nella punta delle scarpe, poi le persone, quando cercano di uccidere qualcuno, zampettano. E infatti, nella colluttazione finale con la cattivona, c'è uno zampettamento, e lo zampettamento non può che fare ridere. Comunque, noi andiamo avanti sereni. Per scrivermi tienimi bordone @ilpost.it, vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì, senza zampettamenti.